Ci sono altre cose importanti da dire sul principio di eguaglianza. Primo, non c'è la mia Costituzione, ma potete leggerle, ci sono i divieti di discriminazione. Sono divieti espressi. Tutti siamo uguali davanti alla legge, virgola. E poi c'è un elenco di divieti espressi senza distinzioni di sesso, lingua, razza, religione, opinioni politiche e condizioni sociali. A che cosa serve questo rafforzamento, questa indicazione di divieti espressi di discriminazione, visto che c'è un divieto generale di discriminazione? Serve a questo fine. Sono discriminazioni particolarmente odiose e rispetto alla quale la Corte Costituzionale ha detto: io Corte presterò particolare attenzione. Cioè, mentre il giudizio di ragionevolezza normale è un giudizio, come avete visto, molto elastico, quando la discriminazione nasce da queste condizioni, da questi divieti espressi, il mio giudizio sarà uno strict scrutiny, un giudizio stretto, un giudizio più feroce, più attento. Questo significa che non è da dire non ci può essere nessuna distinzione, è semplicemente che le distinzioni, se ci sono, devono essere distinzioni attentamente vagliate. Allora, esistono discriminazioni in base a opinioni politiche? E su questo, tendenzialmente, assolutamente no, salvo l'espresso divieto contenuto nelle disposizioni transitorie per la ricostituzione del partito fascista e il divieto penale dell'apologia del fascismo. Però la stessa giurisprudenza della Corte ha interpretato questi divieti in senso fortemente restrittivo. C'è stato un provvedimento di scioglimento, per esempio, di Ordine Nuovo come partito neofascista, ma siccome di organizzazioni più o meno fasciste ce ne sono tante, non è che il controllo sia severo, perché il controllo diventa severo quando c'è un pericolo, c'è un pericolo per la comunità. Ci sono divieti basati su opinioni politiche, lingua. Qui la questione si fa complicata, perché qui si porta dietro tutto il problema della tutela delle minoranze linguistiche e il problema ancora più difficile di che cosa sia una minoranza linguistica, cioè che cosa sia una lingua. La distinzione è sempre più impalpabile tra lingua e dialetto, per cui nel nostro ordinamento noi abbiamo diversi ordini di riconoscimento. C'è una protezione molto forte delle lingue tradizionali, autoctone e generalmente collegate con lingue nazionali di altri paesi. Il francese in Val d'Aosta e in zona del Piemonte, il tedesco in Alto Adige, il tedesco e sloveno a Trieste nella fascia del Goriziano e del Friuli, l'albanese in certe zone della Sicilia e della Calabria. E queste sono le lingue tendenzialmente che hanno un radicamento in Italia. Ma per esempio l'arabo è protetto. Ecco, voi capite come il cambiamento sociale in Italia produca anche delle tensioni sulla possibilità di riconoscere nuove minoranze linguistiche. Infatti, il riconoscimento di minoranze linguistiche significa parecchio, perché un tedesco in Alto Adige ha la scuola in tedesco, studiano un'ora a settimana l'italiana, infatti non lo sanno. I ladini sono riconosciuti e anche loro studiano tedesco e italiano come lingue minoritarie, ma la scuola è in ladino. In Friuli adesso c'è tutto un movimento per creare qualcosa del genere, che spero fallisca perché è una follia. Ci sono le scuole slovene, per esempio a Trieste, c'è la stampa slovena, c'è la radio slovena, c'è il teatro sloveno, cioè c'è una forma di protezione che arriva anche al diritto di parlare la propria lingua negli uffici e nei tribunali. Questo è l'espansione di queste tutele delle minoranze, ma vedete che su questo noi ci portiamo dietro un problema di definizione. Cioè, i dialetti sono una cosa diversa, cioè, non so se c'è qualcuno che venga dalla Sardegna, in Sardegna su questo c'è un problema enorme, come c'è in Friuli e così via. Distinzioni in base a razza mi pare che siano un po' difficili, in quanto le razze non esistono. I razzisti sì, ma quelli sono penalmente puniti. Il vero problema è la discriminazione in base a genere, in base al sesso. Tutto il problema della discriminazione della donna sul posto di lavoro, le quote rose in Parlamento, eccetera. Questo è tutto un terreno in cui si crea da un lato un divieto di discriminazione, dall'altro un bisogno di intervento. Perché quando si dice faccio una legge a favore delle lingue minoritarie, tu stai facendo una legge che sulla base della discriminazione linguistica si basa. Se fai una legge a favore dell'imprenditoria femminile, fai una legge che discrimina in base a sesso. Se fai una legge per l'imprenditoria dei giovani meridionali, fai una legge che discrimina su base di situazioni sociali, condizioni sociali. In realtà, quelli sono divieti, ma noi siamo pieni di leggi che apparentemente contrastano quei divieti. Sono tutte leggi che apparentemente basano la loro ratio, il loro obiettivo, proprio in azioni a favore di certi gruppi sociali, individuati per sesso, per condizioni sociali, per lingue, per religione, si potrebbe anche immaginare di sì, per opinioni politiche, fortunatamente, non ancora almeno mi pare, direi no. Com'è possibile? È possibile perché c'è il secondo comma dell'articolo 3. E il secondo comma dell'articolo 3 dice, chi me lo legge? Lo legga alta voce, dai.
Allora, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.
Allora, qui il secondo, grazie, ottime letture. Il secondo comma inverte la logica del primo. Questo è il fatto saliente ed è un fatto anche importante nel nostro sistema costituzionale. Poi vedremo come questo continua anche in altri sistemi, in particolare la Costituzione tedesca. Perché? Perché il primo comma ci dice siamo tutti di fronte alla uguali di fronte alla legge e non ci possono essere discriminazioni. Il secondo comma ci dice la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli per un'eguaglianza che si oppongono a un'eguaglianza di fatto. Noi siamo tutti formalmente uguali di fronte alla legge, ma sostanzialmente diversi. Non so se vi siete accorti, ma in Italia ci sono i ricchi e i poveri, oltre che gli uomini e le donne, gli alti e i bassi, e così via, i sani e i malati, e così via. E il secondo comma della Costituzione impone alla Repubblica, cioè a tutti i soggetti pubblici, di rimuovere queste condizioni di disuguaglianza in base all'obiettivo di dare a tutti uguale linea di partenza. Ed è per questo che esistono norme, per esempio, sull'assistenza scolastica, norme sull'assistenza sanitaria che esentano dal ticket gli stati meno abbienti, norme sui servizi sociali che danno prestazioni gratuite a certe fasce di categorie, norme sul servizio farmaceutico che esentano dal pagamento di tutte le medicine per i malati cronici, no? Ci sono tutte norme che si basano su linee di discriminazione, così come ci sono norme che favoriscono la donna nel lavoro, oppure, sempre un'ipotesi che intanto si avanza e poi sparisce, che introducono forme di quote rosa per le elezioni. Sono tutte linee di intervento legislativo che muovono a rimuovere differenze di fatto, ledendo l'eguaglianza formale, no? Qui c'è un'eguaglianza formale che contrasta con l'eguaglianza sostanziale. Il primo comma ci parla di eguaglianza formale, tutti con la maschera. Il secondo comma ci parla di eguaglianza sostanziale, via la maschera e dobbiamo essere tutti messi in condizione di partire con la stessa linea di partenza. Vecchio mito, ma è un mito democratico. Allora, questo gioco della maschera è un gioco che rende in qualche modo conflittuale il primo comma con il secondo comma, perché sono due culture completamente diverse. Una è la cultura liberale e l'altra è la cultura, diciamo, democratica. La prima ha come suo valore lo Stato che è cieco, che si occupa di fare il guardiano notturno, come si diceva, che si occupa della sicurezza interna e esterna dei cittadini e non va a vedere che cosa fanno i cittadini, non si occupa di come i cittadini realizzino se stessi. Il secondo comma è una cultura completamente diversa, è uno Stato sociale che si occupa del benessere della gente, che crea servizi sociali, assistenza pubblica, scuola pubblica, è tenuto a farlo perché la Costituzione lo obbliga. E qui l'obiettivo non è lasciare che i cittadini si arrangino perché nessuno può far meglio i propri interessi che il privato, ma l'obiettivo è assicuriamo ai cittadini, sì, di poter competere nella vita, ma diamogli qualcosa che assomiglia a una linea di partenza abbastanza corta. È la contraddizione che per esempio è contenuta in due paroline della Costituzione tedesca, dove la Repubblica Federale è definita come uno Stato sociale di diritto. Lo Stato sociale di diritto è una formula, la Costituzione tedesca del 49, per cui non è che sia molto risalente, è una formula che è esplosiva, esattamente come esplosiva, una miscela esplosiva, il nostro articolo 3 che mette insieme la parte di Stato di diritto liberale, maschera, eguaglianza formale, e la parte di Stato solidaristico, sociale, eccetera, che è il secondo comma. Via la maschera e cerchiamo di intervenire. E intervenire come si interviene? Si interviene ovviamente spendendo. Questo è il grosso problema. Mentre lo Stato liberale è uno Stato minimo, uno Stato leggero, bastava avere il Ministero della Polizia e il Ministero della Difesa. Basta. I compiti dello Stato si esaurivano a questo. Poi si sono inventati i trasporti, hanno creato il Ministero dei Trasporti e poi un po' alla volta hanno creato quel minimo di attenzione, per esempio, alle condizioni del lavoro. Però tendenzialmente lo Stato liberale è uno Stato che costa poco, mentre lo Stato sociale è uno Stato che costa parecchio. Organizzare la scuola, c'è il mini, dove sei? Organizzare il servizio sanitario, Sacconi, ma hanno appena fatto un nuovo ministero, il Ministero della Salute, credo che sia Fazio, Ministro. Organizzare trasporti pubblici, organizzare assistenza sociale, sono tutte operazioni che costano perché è uno Stato che dà prestazioni sociali. E i soldi da dove li ricava? Dalle tasse. Per cui la tassazione diventa lo strumento che tiene in vita lo Stato che adempie agli obblighi dello Stato sociale, quindi a quegli obblighi scritti in Costituzione. Ogni qualvolta si dice la tassazione è troppo elevata, in qualche modo si contesta anche la spesa pubblica, ovviamente. Tanto è vero che si dice che bisogna ridurre la spesa pubblica. Ora, ridurre la spesa pubblica è un bellissimo detto, ma bisogna capire dove si riduce la spesa pubblica. C'è uno spreco del pubblico denaro? Ce n'è. Però è anche vero che le prestazioni sociali costano. E costano parecchio. Pensate alla raffinatezza di ragionamento che avevano alcuni critici conservatori tedeschi di fronte alla problematica del sociale Rechtsstaat, lo stato di diritto sociale, lo stato sociale di diritto. Dicevano questo, attenzione, perché la Costituzione tedesca ci protegge la proprietà privata, e la protezione della proprietà privata e della libertà personale sono i due pilastri dello Stato liberale. Cosa doveva fare la polizia? Lo Stato. Lo Stato doveva proteggere l'individuo. La polizia proteggeva la libertà personale dell'individuo e la proprietà privata, che sono due concetti che si sovrappongono e si confondono, perché la nostra cultura ha sviluppato, lo vedremo magari la prossima settimana, un'idea di libertà personale che è ricalcata sul diritto di proprietà, proprietà del corpo. Tanto è vero che infatti tra libertà personale e libertà di domicilio c'è quasi identità di protezione e di concezione. Il domicilio è la casa, è la proprietà. La persona, il body, il soma, è il corpo, ed entrambi sono costruiti secondo lo schema della proprietà. Allora diceva Forsthoff, per esempio, e noi abbiamo una Costituzione tedesca che, come quella italiana, articolo 42, protegge la proprietà privata come diritto fondamentale. Contemporaneamente però promette spesa pubblica, servizi sociali, secondo comma dell'articolo 3, articolo 32, articolo 33 e così via. E siccome ci sono questi servizi sociali, c'è tassazione, la tassazione è progressiva, perché questo è un portato del principio di eguaglianza. Non è che paghiamo tutti il 10% di tasse, paghiamo le tasse in maniera progressiva rispetto agli scaglioni di reddito, per cui si va da una fascia, adesso non ricordo più, 18%, poi si paga il 30%, poi si paga, alla fine si paga il 44%, credo, nello strato più alto. Benissimo, benissimo. Questo significa che man mano lo stato sociale si diffonde, e questa era una previsione che lo stato sociale si diffondesse, perché il suffragio universale porta in Parlamento rappresentanti di ceti non abbienti, ceti che non pagano tasse, pagano poche tasse, per cui la maggior parte della gente, siccome la ricchezza è concentrata, la maggior parte della gente è a bilancio passivo, la parte ricca del paese è in bilancio attivo, cioè paga più tasse di quanto ricava benefici dello Stato sociale. La parte maggioritaria è invece in passivo, nel senso che paga meno tasse di quanto riceve i benefici. È ovvio, no? I libri scolastici si danno a persone che tendenzialmente non pagano tasse. L'esenzione della tassazione per i servizi scolastici e il pagamento dei libri scolastici appartiene a una fascia sociale che ovviamente non ha i soldi per pagare le tasse, e quindi è totalmente passiva. Rispetto a questo, le famiglie più ricche che mandano i figli a studiare Harvard pagano tasse senza avere nulla di beneficio. Allora, questo significa, diceva Forsthoff, che la miscela esplosiva contenuta in norme come l'articolo 3, cioè nella congiunzione tra lo Stato di diritto e lo Stato sociale, fa sì che noi proteggiamo la proprietà, ma non consentiamo che la proprietà si formi, perché portiamo via la ricchezza al momento della produzione del reddito, con la tassazione, e quindi nel momento in cui non è protetta, non c'è un limite alla tassazione. E quindi la proprietà, quando si forma, è protetta, ma non è protetta a monte, quando si genera il denaro per acquisire la proprietà. Io guadagno un fantastiglione, nel momento in cui lo guadagno me lo tasso.